Il radiogiornale.
Buona domenica da Gino Ceschina. Al via in Cina il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione, presenti tra gli altri Vladimir Putin e l'indiano Narendra Modi, obiettivo proporsi come alternativa al blocco occidentale. La guerra a Gaza, tornano alla carica gli ex ambasciatori e alti funzionari del Dipartimento degli Esteri, dopo quella Cassis, nuova lettera, stavolta al Consiglio federale, vanno presi provvedimenti contro Israele. La Ginevra internazionale si deve adattare ai mutamenti geopolitici, una nuova fondazione si propone di sostenere le ONG che hanno sede sulle mani confrontate con il calo degli aiuti finanziari e del sostegno politico internazionale. L'invecchiamento della popolazione rallenterà, uno studio dimostra che la tendenza all'allungamento della speranza di vita, 20 anni in meno di un secolo, va arrestandosi. Nello sport si parlerà di calcio con la partita Lugano Young Boys, galvanizzato quest'ultimo dalle prodezze del neoacquisto Armin Gigovic. Questa mattina a Tianjin in Cina ha preso avvio un importante vertice internazionale, spesso visto come l'anti-G7. Per la prima volta in 7 anni è stato accolto dal presidente cinese Xi Jinping il rivale indiano Narendra Modi. Tappeto rosso srotolato anche in Cina per Vladimir Putin inoltre, e in questi mesi di grandi stravolgimenti dovuti alla politica dei dazi americani e alle guerre in corso, la Cina si vuole profilare come potenza che garantisce stabilità. Lorenzo Lamperti, quali sono i primi segnali emersi da questo vertice?
Ma innanzitutto sono quelli dell'ambizione della Cina di mostrare la sua centralità sulla scena internazionale. Il vertice della SCO, cioè l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, ha attratto un numero record di leader internazionali, non solo degli stati membri della piattaforma di sicurezza come Russia, Bielorussia, Iran e India, ma anche di vari altri paesi. Processo favorito appunto dal protezionismo americano. Xi Jinping ha subito tenuto una raffica di bilaterali con, tra gli altri, il presidente turco Erdogan e il segretario generale dell'ONU Guterres, ma soprattutto con Modi. Il premier indiano è il più atteso, visto che negli ultimi anni i due paesi sono stati a lungo divisi da forti tensioni commerciali, diplomatiche e anche militari. Il disgelo è stato improvviso, spinto proprio dai dazi di Trump, che hanno colpito in modo molto violento l'India. Xi ha chiesto a Modi di essere partner e non rivali, e i due hanno promesso di risolvere la questione del confine conteso. Si tratta di un passaggio cruciale, perché la rivalità tra Cina e India è sempre stato uno dei principali ostacoli a un vero allineamento di SCO e BRICS. È arrivato anche Putin alla ricerca di nuovi accordi energetici, incontrando sia Xi che Modi, poi vuole mostrare di non essere isolato in vista di altri colloqui sulla guerra in Ucraina. E a tal proposito è probabile che a porte chiuse si discuterà anche dell'ipotetica missione di peacekeeping sino-indiana.
Questo vertice viene visto da alcuni un po' come un vertice anti-occidentale. Ti voglio fare una domanda un po' provocatoria: è un vertice di dittatori?
Ma vista la presenza davvero molto diversificata, si può dire senz'altro che sia un grande vertice del cosiddetto sud globale, o meglio potremmo dire dell'altro mondo, cioè quello insoddisfatto della guida statunitense e del G7. La Cina presenta il vertice in effetti con grande enfasi, sostenendo che si tratti della prova che il sud globale non è più la maggioranza silenziosa, ma una nuova forza che fa sentire la sua voce. E non a caso nell'agenda del vertice Xi Jinping ha inserito non solo la sicurezza, ma anche commercio, infrastrutture, energia e digitale. Prevedibili prese di posizione contro i dazi e impegni sulla promozione delle valute nazionali in alternativa al dollaro. La Cina sostiene che la SCO non sia un anti-G7, ma la componente anti-occidentale è venuta subito fuori col presidente iraniano, che ha detto di essere a Tianjin per affrontare il totalitarismo americano, e Putin, che se la prende invece con l'Europa, accusata di cercare il riarmo e distorcere la storia della Seconda Guerra Mondiale. È stata annunciata la firma di una strategia di sviluppo decennale che mira dare maggiore praticità all'azione del gruppo, ma secondo molti analisti potrebbe prevalere il simbolismo più della sostanza, con la SCO che qui si è sempre rivelata più una vetrina che uno strumento operativo. Certo, in questa fase il simbolismo è particolarmente forte, perché stiamo parlando di un blocco che rappresenta il 40% della popolazione mondiale, riunito in Cina in assenza degli Stati Uniti.
Lorenzo Lamperti in diretta da Tianjin. Adesso andiamo in Libano invece, dove questa mattina il sud è stato colpito da bombardamenti israeliani. L'esercito ha comunicato di aver colpito dei siti di Hezbollah, la milizia filo iraniana che è stata decimata, ricorderete, lo scorso anno nella guerra contro lo Stato ebraico. Il governo libanese sta portando avanti un piano di disarmo di Hezbollah, da cui dipende il futuro del paese. La grossa incognita grava però ancora sul sud, che per il momento è in parte occupato proprio da Israele e da dove l'UNIFIL, che è la forza internazionale di pace dell'ONU, verrà ritirata. L'ho deciso pochi giorni fa il Consiglio di Sicurezza dell'ONU e questo succederà nel 2027. Andrea Tenenti è il portavoce dell'UNIFIL e spiega le difficoltà e i timori legati a questa situazione al microfono di Naima Kikeri.
Beh, i timori sono tanti, sicuramente il disarmo Hezbollah è una questione molto importante per il paese, l'è sempre stata, anche perché è una parte importante della popolazione, anche a livello di ideali, di politica, ma l'altro problema che rimane non solamente la parte Hezbollah del disarmo, ma anche la parte israeliana che continua ad occupare il territorio libanese in 5 posizioni diverse, quindi anche questo sta alterando la situazione qui nel sud e innalzando le tensioni. Anche ieri stesso sono morti 2 soldati libanesi, quindi qui si vuole il dispiegamento dell'esercito libanese nel sud del paese. Però per avere un dispiegamento dell'esercito libanese, l'esercito israeliano deve spostarsi dal sud del paese, quindi questo è un problema da entrambe le parti.
La presenza israeliana quindi complica il compito del governo e anche quello della missione ONU, ma nel contempo da Hezbollah la scusa per tenersi le armi perché in casa c'è il nemico. I soldati israeliani secondo lei se ne andrebbero davvero se Hezbollah accettasse il disarmo?
Ma questa è una cosa sicuramente che dobbiamo chiedere agli israeliani. I libanesi stanno facendo di tutto per far sì che questo possa succedere con tutte le difficoltà, anche perché non hanno neanche i mezzi sia finanziari che le capacità per poterlo fare. E il modo migliore affinché UNIFIL possa adempiere al proprio mandato è che tutte le parti in conflitto le permettano di farlo. Diciamo che la situazione è stata molto molto instabile per tutto questo periodo e al momento anche decidere di far sì che una missione come UNIFIL non ci sia più nel sud potrebbe sicuramente creare dell'instabilità o un vacuum di presenza di comunità internazionale che possa riportare in maniera imparziale al Consiglio di Sicurezza.
Se la guerra dovesse tornare a livelli acuti e gravi, questa decisione di ritirare i caschi blu potrebbe essere rivista?
Tutto dipenderà dal Consiglio di Sicurezza. Noi al momento siamo qui a cercare di sostenere le forze armate libanese nel loro dispiegamento nel sud. E adesso nel prossimo periodo definiremo come muoverci.
Possiamo essere ottimisti, secondo lei, per il Libano? Hezbollah diventerà un partito come gli altri e Israele si ritirerà dal paese?
Qui ci vuole la volontà di entrambi di far sì che si voglia una stabilità, non la chiamerei neanche pace perché la pace è una cosa ben lontana in quanto i due paesi sono ancora in guerra, non hanno mai firmato degli accordi di pace, anche l'accordo di novembre non è firmato, ecco. Le difficoltà rimangono ancora, soprattutto il Libano sta vivendo un momento molto complicato e tante pressioni che vengono da elementi esterni al paese.
Ai civili avete dato aiuti concreti, penso allo sgombero delle macerie, allo sminamento. Che effetto avrà sui civili il fatto che tra un po' non ci sarete più?
In generale la popolazione ha sempre sostenuto la missione. Dopo il governo libanese siamo la seconda organizzazione che contribuisce all'economia e al lavoro del sud, quindi la mancanza di una missione ovviamente avrà delle ripercussioni molto importanti per l'economia del sud del paese.
E questo era Andrea Tenenti, che è il portavoce di UNIFIL nel sud del Libano. La guerra a Gaza, ora ex ambasciatori ed alti funzionari del Dipartimento federale degli affari esteri hanno inviato una lettera aperta al Consiglio federale perché dalle condanne a parole passi ai fatti e intraprenda misure concrete contro Israele. Poco più di 2 mesi fa aveva scritto un'altra lettera, indirizzata in questo caso solo al consigliere federale Ignazio Cassis, perché non tergiversasse più nel riconoscere le responsabilità di Israele per la gravissima situazione umanitaria a Gaza, ma per loro non è servito a molto. Aaron Guidotti.
Gli autori giustificano l'invio di questa seconda lettera con il drammatico deterioramento della situazione, una nuova escalation militare volta a occupare l'intera striscia di Gaza e il piano di costruzione di 3.400 nuovi alloggi in Cisgiordania, frutto della volontà di Israele di sotterrare per sempre la creazione di uno Stato palestinese. Per i diplomatici che hanno firmato la lettera, tra cui l'ex ambasciatore Jean-Hubert Lebet, è arrivata l'ora di agire attivamente contro le violazioni flagranti e sistematiche del diritto internazionale.
Noi diciamo si dovrebbe adesso andare più avanti, essere molto più concreti e prendere misure concrete, così, ma adesso vedendo quello che stanno facendo nella banda di Gaza è inaccettabile. È un scandalo assoluto.
Un elenco di richieste dettagliate punto per punto, tra cui riconoscere lo Stato di Palestina, interrompere ogni cooperazione militare con Israele e vietare le esportazioni svizzere di armi e beni a duplice uso, militare e civile, ma anche imporre sanzioni contro ministri, responsabili governativi, comandanti militari, sospettati o responsabili di crimini di guerra, di crimini contro l'umanità e di complicità in genocidio. Raramente però la Svizzera prende iniziative del genere, in virtù della neutralità di solito mantiene un profilo basso.
Dunque, il problema è che viviamo ancora con l'idea della Svizzera prima del crollo del muro di Berlino, l'idea di essere sempre riservati, molto discreti, per essere un ricorso per una mediazione, così può darsi funzionava negli anni 50, ma adesso ci paralizza.
Ma perché, nonostante gli appelli e le manifestazioni pubbliche, per gli ambasciatori il governo rimane immobile?
Avendo lavorato all'interno di questa casa per 40 anni quasi, per muovere qualcosa non è facile. E quello che ho visto negli anni 80 con l'Africa del Sud era veramente difficile. C'era un forte lobby sudafricano in Svizzera. Adesso c'è un fortissimo lobby pro Netanyahu in Svizzera.
Gli autori non si aspettano una risposta dal Consiglio federale, ma sperano che la lettera possa perlomeno far discutere.
Ginevra cerca nuove vie per far fronte ai pesanti tagli subiti dalla cooperazione internazionale, una trasformazione sostenuta anche da una nuova fondazione con capitale pubblico e privato. Lucia Mottini.
È entrata da poco in azione e si chiama Fondazione per l'adattamento della Ginevra Internazionale. La FAGI, finanziata per metà dal cantone e per l'altra metà dalla Fondazione Wilsdorf, nasce da una presa di coscienza.
Il mondo è cambiato e la Ginevra di domani sarà diversa e con altri tipi di attività. Voler solo conservare sarebbe anacronistico.
A parlare è la presidente della FAGI, Martine Brunschweig, nota personalità della politica ginevrina e nazionale. In questo momento non tira aria buona per le 40 organizzazioni internazionali e oltre 400 ONG con sede a Ginevra. Solo i tagli degli Stati Uniti si contano in miliardi. Martine Brunschweig-Graf, i 50 milioni di cui dispone la fondazione possono cambiare qualcosa?
Notre but n'est pas de remplacer des donateurs.
Non vogliamo colmare il vuoto lasciato dai donatori, ma finanziare dei progetti con idee nuove, oppure riorganizzativi o più universali, che coinvolgano cioè tutti i paesi nelle attività ginevrine. Contiamo sull'effetto moltiplicatore di fondi non enormi, ma che possono permettere a delle istituzioni di reinventarsi.
I primi contraccolpi della riduzione dei fondi sono già visibili. Helvetas sospende i suoi programmi nello Sri Lanka, Handicap International annuncia il taglio di 1000 posti di lavoro nel mondo. Martine Brunschweig-Graf, si è ancora in tempo per fermare l'emorragia?
Il n'y a pas.
Non è impossibile per un certo numero di ONG o di organizzazioni internazionali, a condizione di proiettarsi nel futuro, modificare i propri metodi di lavoro e concentrarsi sull'essenziale.
Tre progetti sono già al vaglio della fondazione e una trentina stanno per arrivare sul tavolo, segno che l'interesse c'è.
Même si le temps presse, il faut saisir ce moment pour le faire.
Bisogna cogliere questo momento momento. Alcune cose sono più semplici da fare di altre. La fondazione potrebbe sostenere, ad esempio, la messa in comune di risorse.
De mutualiser des ressources, que ce soit des ressources institutionnelles ou autres.
Insomma, potenziare le sinergie invece di farsi concorrenza. Ma Ginevra ha un handicap in questa epoca di restrizioni finanziarie. È una città molto cara e alcuni paesi corteggiano diversi organismi come l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Ginevra ha ancora degli atù.
Allora, Genève a toujours été cher. Lorsque la Société des Nations a choisi...
Ginevra era già cara quando si è insediata la Società delle Nazioni, ma Ginevra vanta un biotopo favorevole a queste organizzazioni. Il contesto ginevrino offre infatti molti contatti e competenze, con una grande concentrazione di esperti che molti non si immaginano.
Beaucoup de contacts et de compétences. Et à Genève, il y a une concentration d'experts dont on a en général pas connaissance ni conscience. Sauf si on les regarde vraiment en détail.
In edicola adesso per la consueta rassegna stampa della domenica. Oggi ha sfogliato i giornali per noi Emanuele Ferrari. Emanuele, da cosa iniziamo?
Partirei dalla prima del Blick con un'immagine a tutta pagina, più da rivista patinata che da giornale. Si tratta di una foto, l'inquadratura è dall'alto, che mostra due lottatori affrontarsi nella segatura di Mollis sotto lo sguardo attento di un arbitro. Alla festa federale di lotta svizzera, della quale vi abbiamo riferito ieri, la domenicale dedica ampio spazio in attesa un po' come tutti di sapere chi sarà coronato re nel tardo pomeriggio. E sempre sulle pagine del Sonntagsblick trova spazio anche la morte di Marvin, il 17enne deceduto a Losanna dopo essersi schiantato contro un muro mentre fuggiva dalla polizia con uno scooter rubato. Ebbene, la conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia non si esprime sul caso, ma dal domenicale veniamo a sapere che, legati alle accuse di presunta violenza da parte delle forze dell'ordine losannesi, in una riunione a metà settembre nel canton Grigioni verranno discussi temi come il razzismo nei corpi di polizia, racial profiling e tra le trattande anche una unabhängige Beschwer der Stelle, un organo indipendente per i reclami. Direi affera su ir dunque.
Senti, si è parlato molto dei problemi della polizia losannese nella settimana passata. Immagino che questi problemi trovino spazio anche su altri giornali.
Sì, sulle pagine di Le Matin Dimanche il presidente della Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia Emmanuel Fiva sottolinea come sia necessario puntare maggiormente sulla formazione degli agenti per evitare in futuro casi di razzismo e sessismo come quelli recentemente scoperti nella polizia di Losanna. Concretamente per Fiva sono necessarie più nozioni di civica, studi sociali e geopolitica, oltre a moduli specifici su razzismo e sessismo. Inoltre ritiene che una maggiore diversità nel reclutamento, sia un maggior numero di donne e di agenti di polizia con un background migratorio nei corpi di polizia, sarebbero sicuramente d'aiuto per ridurre tali problemi.
Una questione questa della polizia losannese che ci ha accompagnati, diciamo, per una settimana circa, ci accompagna da molto più tempo il tormentone dei dazi, ormai addirittura da mesi, ma in particolare dal 1 agosto quando sono stati messi in vigore da Donald Trump, dazi del 39% imposti alla Svizzera, immagino se ne parli anche oggi.
Sì, e qui ad aver raccolto informazioni è la NZZ Am Sonntag. Malgrado il Consiglio federale stia facendo tutto il possibile per mantenere coperte le sue carte, vuol dire non svelare quanto messo sul piatto per ottenere una riduzione dei dazi, oggi veniamo a sapere dalle pagine del domenicale che Berna avrebbe promesso di rinunciare alla riscossione di una tassa digitale, quella insomma che permette di batter cassa tra le grandi aziende tecnologiche statunitense. Un avvicinamento ad un tema, ad un settore caro al presidente Donald Trump. Potrebbe essere importante e interessante. Il problema, riporta il giornale, è che al momento ci sono atti parlamentari ancora pendenti in Parlamento proprio su questo tema.
Trattative sul digitale che peraltro restano un serio ostacolo in merito ai negoziati tra Stati Uniti ed Unione Europea. Erano le notizie scelte oggi da Emanuele Ferrari sui domenicali svizzeri. Siamo all'ultimo contributo che è di carattere scientifico. Nonostante le due guerre mondiali, tra l'inizio del Novecento e il 1939, la speranza di vita nei paesi economicamente più avanzati è aumentata di 20 anni. Secondo uno studio dell'Istituto di Ricerca Demografica del Max Planck Institute in Germania, però, questa tendenza sta rallentando e nessuna delle generazioni nate dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale raggiungerà la media dei 100 anni. In servizio.
Nella prima metà del secolo scorso, il progresso scientifico e sanitario ha significato per l'Occidente un corrispondente aumento della speranza di vita, cioè del numero medio di anni che una persona appena nata può aspettarsi di vivere. Questo indice è aumentato di quasi 20 anni tra il 900 e il 1939, passando da 62 a 80 anni, grazie all'introduzione dei vaccini di massa, del miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e allo sviluppo delle cure cardiache. Tutto questo ha ridotto le morti precoci, consentendo a un numero sempre più grande di persone di raggiungere un'età avanzata. La domanda che si sono posti i ricercatori del Max Planck Institute è se questa tendenza sia continuata anche nella seconda parte del secolo scorso, e la risposta breve è che non è così. Utilizzando ben 6 diverse metodologie statistiche, il team di scienziati ha previsto che nessuna delle generazioni nate tra il 39 e il 2000, in ben 23 paesi diversi economicamente avanzati, raggiungerà una speranza di vita di 100 anni. In altre parole, il guadagno in speranza di vita ha rallentato. Come mai? L'ipotesi avanzata dai ricercatori è che gli ostacoli maggiori a diventare vecchi siano già stati in gran parte rimossi nel passato e che dal secondo dopoguerra in poi non ci sia più stato molto spazio per un miglioramento. In particolare, è stata la drastica diminuzione della mortalità infantile a decretare il grande aumento della speranza di vita. Attenzione, dicono però i ricercatori, perché la speranza di vita è un indicatore che dipende dalle condizioni socio-economiche. Uno o più cambiamenti, oggi non prevedibili, potrebbero cambiare completamente le carte in tavola.
E con questo servizio di Marco Boscolo si chiude il Radio Giornale. Buona giornata.